Allora, noi sappiamo, e dovremo anche farlo capire ai nostri figli piccoli, che il Signore ha affidato il mondo all'uomo e quindi al centro dell'idea di Dio sta il lavoro dell'uomo. E se si vuol capire come va il mondo, come va la storia, bisogna vedere come gli uomini stanno lavorando, come va il lavoro tra gli uomini. E siccome oggi uno dei segni della crisi che il mondo sta attraversando è proprio la crisi del lavoro, per gli uomini di fede diventa importante riflettere sul lavoro e in particolare sul lavoro dei giovani, perché appunto sono quelli che poi danno la spinta forte, no? E allora abbiamo chiesto quest'oggi a un papà che ha i figli che stanno entrando nel lavoro e che per professione si interessa della società, di come la società si organizza. Abbiamo chiesto a lui di farci capire un po' di più quali sono alcune questioni del mondo del lavoro rispetto ai giovani. Allora questa mattina non sarà il prete che fa la predica, ma ascolteremo appunto, perché poi siamo qui, abbiamo sentito, siamo tutti fratelli, e quando siamo di fronte all'ascolto della parola di Dio tutti possono parlare, no? Tutti possono prendere la parola. E su queste questioni in cui i preti sanno poco, perché sono sempre qui in chiesa, sarebbe importante sempre che i fedeli, che le persone che vivono queste problematiche, poi in chiesa ci aiutassero a capire i problemi dell'uomo, che sono anche i problemi della fede. Allora ascoltiamo.
In un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo, le preoccupazioni delle persone sono comprensibilmente incentrate sul tema dell'occupazione. Il timore per la perdita del proprio posto di lavoro ha messo però in secondo piano un tema che nel nostro Paese è particolarmente rilevante, quello del lavoro dei giovani. Si tratta di un tema che ha conseguenze sociali molto importanti e richiede a tutti noi scelte coraggiose a livello personale, familiare e politico. I giovani approcciano il mondo del lavoro in modo disilluso e soprattutto spaventato. Lo considerano un mondo che offre poche possibilità e, anche per coloro che riescono ad entrarci, mantiene confini incerti e non promette percorsi stabili e programmati. Prevalgono i contratti precari, senza certezza a medio-lungo termine, con condizioni economiche spesso insufficienti a intraprendere percorsi di vita autonomi. È un mondo, quello del lavoro, giudicato dai giovani poco trasparente, che poggia su dinamiche poco eque, conoscenze e raccomandazioni, richiesta di esperienza anche per lavori non particolarmente qualificati, lavoro in nero. Tutto ciò stride con il concetto di meritocrazia e di pari opportunità, di cui pure talora si parla. In questa situazione i giovani spesso si sentono respinti dalla società, faticano a immaginare il loro futuro, non solo in ambito lavorativo, ma anche in quello più intimo e personale. Il sé, come il lavoro, è precario. In assenza di prospettive, molti giovani rinunciano a cercare lavoro, prolungano la loro dipendenza dalla famiglia, che in questo contesto svolge uno straordinario ruolo di ammortizzatore sociale. Ritardano il completamento del percorso formativo, prolungando il periodo degli studi universitari, quasi ad allontanare il momento in cui si dovranno confrontare con la ricerca del lavoro. Molti immaginano di andare all'estero, voltando le spalle ad un paese che non li valorizza. Tutto ciò ha un impatto sulla crescita demografica del nostro paese. L'uscita dalla famiglia viene ritardata, come pure l'età in cui si mettono al mondo i figli. Da anni riscontriamo nel nostro paese una preoccupante diminuzione della natalità, controbilanciata dalla presenza di sempre più persone immigrate. Si tratta del cosiddetto inverno demografico, di cui parliamo poco, ma che ha conseguenze molto gravi. Un paese che non investe sui giovani è un paese che si impoverisce, rinunciando al loro contributo, alla novità che loro rappresentano, alla loro capacità di innovare e contribuire al cambiamento e al miglioramento della società. È un paese che si ritroverà ad affrontare un problema grave di sostenibilità del sistema previdenziale, con il crescente invecchiamento della popolazione avremo sempre meno lavoratori giovani e adulti che con i loro contributi previdenziali difficilmente riusciranno a sostenere un numero crescente di pensionati, il cui livello di reddito rischia di ridursi in misura rilevante. E come è stato detto da un importante demografo, l'inverno demografico rischia di determinare anche un inverno democratico, perché i partiti politici che vivono grazie al consenso degli elettori saranno indotti a rivolgere la loro azione ai segmenti più numerosi della popolazione, le persone mature e anziane, rispondendo principalmente alle loro aspettative e ai loro bisogni, trascurando quelli dei giovani, riducendo il loro diritto di rappresentanza, aumentando la distanza tra le generazioni. Per invertire questa preoccupante tendenza sentiamo oggi spesso parlare dell'esigenza di un patto intergenerazionale. Ma cosa significa oggi stabilire un patto tra le generazioni? Innanzitutto incoraggiare e sostenere politiche volte ad attenuare lo squilibrio esistente tra le risorse destinate alle generazioni adulte e mature e quelle destinate ai giovani. A fronte della ridotta capacità di spesa pubblica, si dovrebbe ridisegnare il sistema dello Stato sociale e la rete degli ammortizzatori. Per uscire da questa situazione bisognerà spostare risorse dal modello attuale, rivolto prevalentemente alle famiglie esistenti, che però porta a prolungare la dipendenza dei giovani dalla famiglia, a un nuovo modello più attento ai bisogni dei giovani, sostenendo percorsi di vita, garantendo redditi di cittadinanza, prestiti d'onore, agevolazioni fiscali e contributive, ottimizzando i servizi in una più efficiente e più stretta relazione tra il pubblico e il privato. In tal modo andremo verso un mondo in cui la rete della solidarietà familiare si farà più leggera. Non tutto sarà gravato sulle spalle delle famiglie. Siamo di fronte ad un processo in cui stanno cambiando stili di consumo e di vita, e non solo per effetto della crisi. Molte persone hanno interiorizzato la decrescita, hanno adottato modelli di consumo più virtuosi, più sostenibili, più compatibili con la scarsità di risorse. La politica dovrà rapportarsi a questo nuovo clima, alle mutate condizioni di vita. Patto tra le generazioni significa inoltre uno sforzo di comprensione reciproca, di dialogo, il superamento da parte dei giovani dell'atteggiamento di rassegnazione, di sfiducia e di immobilismo, e da parte degli adulti l'abbandono di quello sguardo severo con cui spesso si guarda i giovani, giudicati incapaci di fare sacrifici e privi di ideali. Questa difficoltà di relazione e di comunicazione risulta ancor più evidente nel mondo del lavoro, dove da tempo è venuta meno la solidarietà tra le generazioni, che rappresentava una sorta di tacito accordo, un passaggio di testimone. È un passaggio reso difficile non solo dal maggiore livello di istruzione dei giovani, che ritengono di aver poco da imparare dagli adulti, ma anche dall'atteggiamento difensivo da parte di chi non è più giovane e, anziché preparare il futuro, teme di essere espropriato del proprio ruolo, talora conquistato con fatica. E ancora, nel patto tra le generazioni gli adulti dovrebbero impegnarsi seriamente per dare ai giovani il desiderio di costruire la loro vita, il loro futuro, indurli a prendersi dei rischi e soprattutto di prendersi le proprie responsabilità, anche se questo comporta in un primo momento scegliere lavori meno qualificanti e gratificanti rispetto alle proprie ambizioni e soprattutto il ridimensionamento del tenore di vita a cui sono abituati nelle famiglie d'origine. Da ultimo, patto intergenerazionale significa che tutti, giovani e adulti, ripensino al valore del lavoro, abbandonando la prospettiva unicamente individuale della propria occupazione. È legittimo e comprensibile che la scelta di un lavoro, come pure la scelta del percorso scolastico, sia determinata dalle attitudini e dalle aspirazioni personali. Ma il lavoro non può essere considerato solo uno strumento di espressione e realizzazione dell'individuo, a beneficio della persona e della sua famiglia presente e futura. Ci deve essere la consapevolezza che il lavoro, qualsiasi lavoro, svolge un importante ruolo sociale. Il lavoro ci consente di crescere e realizzarci come persone, ma anche come cittadini. Pensare al lavoro anche in questi termini significa assumersi la responsabilità con il nostro lavoro di costruire e migliorare la città dell'uomo.
Mi sa che dobbiamo tornarci su parecchie cose molto significative, e anche questa questione dell'egoismo delle generazioni e della necessità che gli anziani si sentano partecipi delle questioni comuni, non pensino solo immediatamente al loro bisogno, no? E che i giovani si sentano partecipi di una società più larga, no? Credo che sia un tema di fondo. Siccome noi in comunità, anche nella nostra comunità, no, ci sono molti anziani, io sento tante volte un'aria un po', non so come dirla, non molto generosa verso i giovani. C'è un po' di paura, un po' di diffidenza. In realtà, se si sta con i giovani, si vede che invece le risorse, le generosità, le intelligenze sono molto forti, sono molto aperte, no? E siccome noi non vediamo i nostri giovani partecipare alle nostre cose, cioè pensiamo che non facciano niente. In realtà è un mondo che non conosciamo, noi anziani, appunto, no? E allora io ho chiesto a una giovane che è venuta su da bambina tra noi e che ha fatto tante cose tra noi e che conosce bene non soltanto il mondo, diciamo, di chiesa, ma della scuola, della società, della politica, no? Di sentire un po', è una piccola testimonianza che però dice il tono positivo, la voglia che tanti giovani hanno di dare un contributo anche su questa questione del loro lavoro.
Descrivere il mondo del lavoro dal punto di vista dei giovani è un'operazione un po' complicata. L'argomento è attraversato da luci e ombre, ma è soprattutto un'operazione che non può prescindere dalla condizione soggettiva in cui ciascuno si trova. Provo a ragionarci e mi chiedo quanto la nostra condizione sia diversa da quella dei nostri genitori, i quali spesso non hanno neanche avuto la possibilità di scegliere di studiare una volta terminate le superiori. Lo studio, un privilegio che noi giovani oggi non sempre riconosciamo come tale, decidendo a volte di proseguire l'università per allontanare il tempo della scelta, con poco senso di responsabilità o forse, più probabilmente, con la paura di non sapere da che parte iniziare a cercare occupazione. Eppure, se mi guardo intorno, vedo che tutti i miei amici lavorano. Qualcuno è nella normale fase di ricerca post-universitaria, qualcuno vorrebbe già cambiare, ma sostanzialmente sono tutti occupati. Solo fortuna, forse sì, forse no. Forse hanno solo fatto proprie le due parole chiave che aprono le porte del mondo del lavoro di oggi: dinamismo e spirito di adattamento. Certo, dal punto di vista contrattuale, è indubbio, siamo precari. E non è roseo il panorama che abbiamo davanti. Passiamo attraverso stage, contratti a progetto, contratti di apprendistato, a tempo determinato, sempre pronti a cambiare lavoro, settore, città, nazione. Ma non tutti ne sono spaventati. Per qualcuno questa è un'incredibile opportunità che porta a conoscere realtà diverse, a reinventarsi e a rimettersi in gioco ogni volta, acquisendo competenze trasversali e significative. Non mancano naturalmente le ombre di questa condizione, argomenti ormai ben noti: la precarietà economica, l'impresa titanica di accendere un mutuo, la difficoltà di vivere maternità tutelate. Esiste un rischio più alto che la precarietà porta con sé, ed è l'imbarbarimento delle relazioni. Vedere i colleghi non più come compagni di squadra, ma come potenziali nemici. Il desiderio di emergere a tutti i costi, non importa calpestando cosa o chi, perché forse così, scaduto il contratto, il capo deciderà di tenere me. Il rischio della precarietà è che si crei una casta di privilegiati, protetti da conoscenze e legami, che non scendono nell'arena della concorrenza del mercato del lavoro, dove sarebbe bello pensare che il merito sia il criterio di scelta che fa pendere l'ago della bilancia verso l'uno o l'altro candidato. Ma a tutti gli adulti che spesso affermano che i giovani non hanno futuro davanti a sé chiedo: quanta energia avete speso, quanto impegno, quanti sacrifici avete compiuto per arrivare al vostro presente, che allora era il vostro futuro. Cambiano i contesti, le modalità, ma gli obiettivi in fondo sono gli stessi e ciascuno li conquista ogni giorno senza volere tutto e subito, con pazienza, umiltà e sana determinazione. E allora, Signore, l'unica cosa che ci salva davvero e ci dà luce e speranza è ancora una volta fare del lavoro un luogo umano. Medico, operaio, insegnante o impiegato, dirigente o dipendente, responsabile o esecutore di decisioni, ciascuno di noi incontra ogni giorno al lavoro storie e situazioni, sorrisi e bronci, e si deve districare in una stupenda diversità professionale e umana. Giovani o adulti qui non fa differenza, perché quello che in fondo conta davvero è la profondità e la sincerità delle nostre relazioni.
E infine chiediamo a una persona adulta che lavora in oratorio, sapete che uno dei compiti più delicati, più difficili, è quello che compiono alcuni adulti che seguono gli adolescenti, adulti e giovani che seguono gli adolescenti e i ragazzi, e qualcuno di loro poi lavora anche nella scuola, e questo permette loro poi di seguire questo inserimento graduale dei giovani dentro il rapporto sociale più largo, e in particolare qualcuno di loro che lavora nella scuola professionale del patronato San Vincenzo, che ha come protettore San Giuseppe, qualcuno di loro appunto segue in particolare tutta una serie di adolescenti particolarmente in difficoltà, o perché stranieri, o perché nelle scuole più impegnative fanno difficoltà, che è una scuola appunto che inserisce poi gradualmente questi ragazzi nel mondo del lavoro. Ecco, mi sembrava che questa dimensione di accompagnare nel mondo del lavoro i ragazzi che fanno un po' più difficoltà, è anche il tema che loro hanno scelto di ispirarsi a una sorta di preghiera a San Giuseppe falegname, appunto, no? Chissà che sia anche l'occasione di riscoprire l'altare dedicato a San Giuseppe che abbiamo in chiesa. E loro hanno dato un taglio di questo tipo, e quindi non faremo oggi le preghiere dei fedeli, ma tutte le preghiere le raccogliamo in questa preghiera rivolta a San Giuseppe per i ragazzi che stiamo accompagnando nel mondo dei grandi. Mi pare un modo di pregare abbastanza interessante.
Non è costui il figlio del falegname. Caro San Giuseppe, di te i Vangeli non raccontano molto. Ti conosciamo come il falegname di Nazareth, uomo giusto, innamorato di Maria, e non vogliamo sapere di più. Scusaci, ti disturbiamo solo per un poco. Vorremmo stare un po' con te a bottega, proprio dove il piccolo Gesù bambino cresceva in sapienza, in età e in grazia. Ti guardava e guardandoti vedeva il lavoro delle tue mani. Mani forti, ruvide, capaci di creare, intagliare e piallare. Mani capaci di tenerezza, mentre accarezzavi l'opera compiuta e il bimbo che sempre stupito ti stava a fianco. Giorno dopo giorno, il ritmo lento del tuo lavoro e il tempo lento della crescita, tra truccioli e profumi di resine. L'incenso della grotta era da tempo svanito. Restava sulle mani il buon profumo di pino, del faggio, del carpino. Il bambino crebbe e crescendo ti rubò il mestiere, Gesù il falegname. E te lo ritrovasti già grande e pronto per imparare nel mondo e con gli uomini. Caro San Giuseppe, come ben saprai, nella nostra chiesa hai un posto particolare. I nostri nonni ti hanno voluto ricordare come papà e come lavoratore. Il bimbo in una mano e nell'altra gli attrezzi del tuo lavoro. come se le due cose potessero restare unite, come se la tua presenza potesse rassicurare che il percorso per diventare grandi è possibile. Ogni giorno accogliamo tanti ragazzi e ragazze che cercano di diventare grandi attraverso un mestiere. Li vedi, piccoli o metti, nelle loro tute in officina. Non perdono una parola di quel che dice loro professore. Sono capaci di stare con passione e serietà in un piccolo laboratorio. Sono tanti, un po' goffi, alle prese con tanti cambiamenti dentro e fuori di loro. Un po' stretti, ma con una gran voglia di capire e di fare. Passa il tempo e imparano a prendere una forma, a portare avanti da soli una consegna, pronti a breve per sperimentarsi nel mondo dei grandi attraverso l'esperienza del lavoro. Caro San Giuseppe, tienici a bottega, lasciaci guardare mentre cresce il piccolo Gesù. Ogni tanto sentiamo un'inquietudine, ci manca il fiato, siamo preoccupati di come andrà a finire la storia. Qualche ragazzo non riesce, fa proprio fatica, è arrabbiato, deluso, amareggiato, reclama ad alta voce un pezzetto di storia. Chiede che un grande si occupi di lui senza tante parole, con dedizione e passione. Lo sai, vero, ci sono degli adulti capaci di tirare su i ragazzi. Li guardo ogni giorno, imparo da loro la pedagogia del cuore. Quella vera, quella che ridona fiducia, forza, capacità e presenza a sé e agli altri. Tanti insegnanti non si dicono neppure cristiani, ti conoscono poco e poco sanno della storia di tuo figlio. Sono però capaci di profondità e di abitare il mistero che abita l'uomo. Io resto incantata e mi accorgo del mio limite e il peccato che mi abita. Caro San Giuseppe, il mondo è cambiato, tanto. Gli uomini e le donne si muovono, raggiungono le nostre terre alla ricerca di un po' di benessere per loro e per i loro figli. Lo abbiamo fatto anche noi, non troppo tempo fa. Ci chiamavano emigranti e abbiamo popolato e abitato tanti posti lontani nel mondo. Delle nostre valigie di cartone ci siamo dimenticati. Oggi i nostri laboratori professionali sono raggiunti da ragazzi e ragazze di tante etnie differenti. Li chiamano immigrati, ma molti di loro sono nati qui da noi, in Italia. Frequentano le nostre scuole, soprattutto, dicono le statistiche, le scuole di infanzia e i centri di formazione professionale. Molti di questi ragazzi scommettono sul lavoro con determinazione. Sentono che il lavoro può essere l'occasione per farcela. Non hanno tempo, si trovano subito grandi. Altri aiutano la loro famiglia con lo stipendio di ogni mese. Altri ancora pagano il prezzo di una terra che li fa sentire stranieri e il loro cuore si riempie di nostalgia di casa, dei loro affetti, dei colori e dei sapori della loro terra e del loro Dio. Un po' come quando ti trovasti con Maria in Egitto e il bambino reclamava la terra di Giudea. Li chiamano certificati, quasi avessero un marchio da portarsi nel passaggio da una scuola all'altra. Sono i più fragili, i più preziosi, stringono il cuore dei loro genitori e anche il nostro. Sono rallentati, vivono un tempo dissonante rispetto ai loro compagni. Il loro tempo formativo è dedicato all'autonomia e a portarsi a casa tutte quelle competenze che poi potranno tornare utili per un lavoro. Prepararsi da mangiare, intagliare il legno, aggiustare una bicicletta, zappare gli orti, nuotare e poi essere capaci di raccontarsi, di dare parola a quel che sentono e vedono. Come Adamo nel giardino dell'Eden dava parola e le cose prendevano anima e vita. Si preparano al lavoro, ma quale lavoro? Riusciremo a dare una risposta alla loro istanza di sentirsi come tutti gli altri? Tanti di questi ragazzi bussano alla nostra scuola, ma per tutti non c'è posto. Caro San Giuseppe, ancora un poco con te. Raccontaci di tutte le storie che hai raccontato al piccolo Gesù, della storia di Dio, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di un Dio che non si dimentica delle storie degli uomini e che si muove a compassione, sempre. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Non vogliamo stancarci di raccontare che tuo figlio è stato uomo come noi e nelle tue carezze e nei tuoi sguardi benevoli intravedere spiragli di vita eterna.